Siamo in studio quest'oggi grazie al contributo di una compagna dell'Assemblea No CPR che era casualmente presente durante il fermo che ha portato poi successivamente alla morte di Anid Bodui, appunto come dicevamo trovato morto in carcere lunedì scorso. Intanto ciao, bentornata.
Ciao, grazie di questo spazio.
Cerchiamo di partire dalla descrizione di quegli eventi, visto che in qualche modo la rilevanza di quanto è avvenuto è stata fortemente disinnescata dai trafiletti di cronaca locale che non ci restituiscono assolutamente nulla che sia in grado di approfondire la gravità di una situazione del genere. Cerchiamo di partire appunto da che cosa è avvenuto il sabato precedente la morte di Anid nelle strade di Barriera.
Sì, allora appunto Anid è morto di fatto alle prime ore della mattina di lunedì, esattamente poche decine di ore prima dopo aver subito un pestaggio molto forte da parte della polizia in Corso Giulio all'angolo di Corso Palermo, diciamo poco più in là di dove Corso Palermo confluisce in Corso Giulio, all'inizio proprio del pomeriggio. Anid è stato fermato dalla polizia. In realtà non sappiamo moltissimo di che cosa è successo prima dell'arrivo della polizia. Alcuni giornali dicono che avesse avuto un diverbio con un'altra persona e che a seguito di questo diverbio fosse stata da alcuni presenti chiamata la polizia. Alcuni dicono che lui stesso ha chiamato la polizia per, diciamo, chiedere tra virgolette aiuto durante il diverbio. Ad ogni modo la polizia è arrivata in forze e con un attacco esplicito nei suoi confronti e lui è stato identificato probabilmente su basi di profilazione razziale, anzi su basi sicuramente di profilazione razziale, come l'obiettivo, diciamo, della caccia da parte della polizia, nella caccia nel senso, come dire, di una predazione proprio dei corpi. E questo è il momento che abbiamo visto noi, alcune, io e altre compagne, siamo passate da lì casualmente essendo abitanti del quartiere, e abbiamo visto varie macchine della polizia sporgendosi un minimo a vedere che cosa stava succedendo. Abbiamo notato Anid schiacciato a terra in ginocchio, schiacciato su se stesso con già le manette ai polsi, che veniva schiacciato verso il terreno da quattro poliziotti molto grossi mentre lui urlava disperatamente aiuto, e già una piccola folla di persone si avvicinava a capire che cosa stesse succedendo e se c'erano margini di poterlo supportare o comunque di limitare i danni di questa violenza. Ovviamente stiamo parlando di un quartiere super militarizzato che viene sempre più militarizzato, in cui la polizia e i militari e comunque le forze dell'ordine hanno, come dire, dal loro punto una quantità di dispositivi di utilizzo per agire violenze, e comunque una quantità di forze e di capacità di richiedere supporto dal punto di vista di aumentare il numero di volanti e di poliziotti che arrivano, che è, come dire, effettivamente definisce una sproporzionatezza totale che rende in qualche modo il quartiere spesso spettatore della violenza agita da parte della polizia. Ricordiamo che pochi giorni prima c'era stata una grossa retata a pochi metri da lì, diciamo nel triangolo tra Corso Giulio e Corso Palermo, con tanto di spettacolare elicottero dei carabinieri. Quindi c'è una performance, una messa in scena della violenza molto forte da parte delle forze dell'ordine, ovviamente decisa da piani più alti, e in quel caso non si trattava solo di una messa in scena, ma la violenza veniva agita, spettacolarizzata sotto gli occhi di tutti a carico di un ragazzo che disperatamente chiedeva aiuto, che non aveva la forza fisica per opporsi e che non aveva ovviamente nessun'arma, nessun oggetto contundente atto possibilmente a colpire la polizia.
Già da quanto ci raccontavi emergono alcuni pezzettini che varrebbe la pena circoscrivere per rendere meglio osservabili. Parlavi di una presenza quasi da forze di occupazione militare all'interno di quel quadrante della città, ed è qualcosa che afferisce sicuramente alla militarizzazione delle forze dell'ordine, al fatto che ci siano pattuglie congiunte, militari, sbirri per l'operazione Strade Sicure, al fatto che ci sia stata un'operazione cosiddetta ad alto impatto, utilizzando di nuovo un gergo tattico militare per descrivere delle retate contro il traffico di stupefacenti e via dicendo, ma allo stesso tempo come questa persona, come Hamid, sia una persona che è stata immediatamente identificata per le dinamiche di profilazione razziale, di razzializzazione, eccetera, e anche per la sua marginalità, per essere una persona immediatamente identificabile come quel pezzo di umanità particolarmente vulnerabile che di volta in volta viene utilizzato come in qualche modo elemento mostruoso, mostrificato per legittimare carichi di violenza che servono anche come monito per il resto della popolazione, perché in qualche modo queste sorte di pre-esecuzioni pubbliche hanno anche una funzione disciplinante, hanno anche una funzione estetica, simbolica molto forte. Quando poi arrivano questi sguardi che citavi, questi sguardi scomodi, ecco che si attivano anche altri processi per cercare di disinnescare il potere di questi sguardi, come le denunce, per esempio.
Sì, sicuramente Hamid, oltre a essere un ragazzo marocchino e quindi è stato identificato in base a criteri di profilazione razziale, era evidentemente una persona in stato psichico alterato, nel senso che in quel momento stava molto molto male e appunto è poi stato classificato dai giornali stessi come un consumatore di sostanze e quindi probabilmente è stato inquadrato dalla polizia stessa, cioè come dire è stato fatto un passaggio cognitivo tra il fatto che fosse un consumatore di sostanze e il fatto che fosse in uno stato di alterazione. In realtà poi a posteriori si è saputo che era appena tornato dal CPR in Albania e quindi probabilmente il suo stato alterato era dovuto alla devastazione della violenza e della tortura subita nei CPR prima di Brindisi e poi dell'Albania, ma non è tanto questo il punto è che nel sistema dell'impianto razzista i corpi vengono messi a profitto e quando quei corpi non possono più essere messi a profitto in quanto appunto forza lavoro sfruttabile, diventano corpi mercificabili all'interno dello spettacolo della violenza razzista che, come dicevi giustamente tu prima, serve in prima linea come monito a tutte le altre persone non in possesso dei documenti italiani e razzializzate che appunto tengano in qualche modo tra virgolette la testa bassa davanti al potere e alla violenza dispiegata da parte dello Stato, e questo appunto possono essere i CPR, le deportazioni come i pestaggi in strada. E quindi il corpo di Hamid in qualche modo è stato messo a profitto perché la morte e la violenza agita dallo Stato è parte di questa messa a profitto dei corpi, perché chiaramente uccidere all'interno di un quadro di omicidi di Stato fa parte di quel terrore che lo Stato produce nelle persone senza documenti europei che si sentono completamente schiacciate appunto dalla violenza e incapaci di in qualche modo mettere in campo una risposta. Ovviamente in quartiere se ben presto, cioè ritornando indietro, Hamid è stato appunto ammanettato, schiacciato a terra, poi è stato preso dalla polizia e sbattuto contro la volante nella quale volevano portarlo dentro mentre lui urlava ripetutamente aiuto e chiedeva che arrivassero i carabinieri. Non sappiamo bene perché chiedesse che arrivassero i carabinieri, probabilmente era terrorizzato dalla polizia in sé, probabilmente aveva vissuto magari in Albania dove credo ci siano solo la polizia e i militari, ma potrei sbagliarmi, dei pestaggi o delle violenze particolarmente forti da parte di quella che è la polizia effettivamente, e quindi ha avuto effettivamente una risposta di panico e di ansia davanti all'arrivo in forze della polizia che ha risposto a questo attacco di ansia che era ben visibile a tutti quanti con un uso ancora più massiccio della violenza e quindi con una coercizione fisica e con un uso appunto della violenza fisica molto alto. Quindi Hamid è stato sbattuto contro la volante varie volte e poi è stato a forza infilato dietro, nella parte dietro della volante. Lui talmente tanto non voleva entrare in quella volante che è riuscito da ammanettato ad aprire entrambe le portiere e cercava da un lato di uscire con i piedi e dall'altro con la testa, e la risposta in forze delle forze dell'ordine che comunque da entrambi i lati della macchina si sono messi spingendosi uno contro l'altro come fanno quando l'ascellere tiene una carica, cioè una prima linea e una seconda che spinge sulla schiena della prima linea da entrambi i lati per spremere, sbattendogli la portiera addosso sia le gambe che la testa, e premere la sua testa dentro la volante. E altra polizia era tutta attorno alla volante a tenere buona le persone o le persone che filmavano, che urlavano, che gli chiedevano di smettere o che provavano con inutili tentativi, ovviamente davanti a quel dispiegamento, di mettere in campo delle azioni fisiche per quantomeno arginare questo uso sconsiderato della violenza da parte delle forze dell'ordine, quindi spostare un poliziotto, spostare un braccio, frenare un pugno, cercare di mettersi in mezzo, di parlare con Hamid. Tutto questo è stato messo in campo dalle forze dell'ordine in quell'angolo di barriera e ha generato poi una risposta molto grossa con appunto mezzi inseguimenti da parte della polizia, l'arrivo di un'ambulanza in mezzo alla strada perché una signora marocchina ha preso un pugno da parte di un poliziotto ed è finita in strada, risse che partivano da un lato e dall'altro di Corso Giulio e gente un po' che correva quella, che veniva un po' inseguita dalla polizia, insomma una vera e propria rissa, diciamo mezza rissa in mezzo a Corso Giulio, quando poi è partita la macchina che ha portato Hamid presumibilmente nella questura centrale di Torino e da lì presumibilmente alle Vallette.
Alle Vallette, dove è stato poi rinvenuto il suo corpo lunedì mattina. Non ci sono ancora dettagli sulle cause del decesso, neanche in una prima stesura da parte dell'autorità carceraria, ecco.
No, si sa che è stata disposta un'autopsia, sicuramente è stata aperta un'investigazione a carico di qualcuno che io non so chi sia, per istigazione al suicidio, sicuramente è stata disposta un'autopsia. Quello che si sa è che Hamid non è stato tenuto la notte in camera di sicurezza nella questura centrale di via Grattoni, ma è stato già portato al carcere di Torino, dove effettivamente è stato trovato morto poi la mattina di lunedì. Diciamo, tante cose sono strane, in primis che Hamid aveva avuto varie esperienze carcerarie e quindi sapeva benissimo che davanti a quel tipo di imputazione a suo carico era possibile che uscisse libero dopo l'udienza di convalida. Insomma, tanti nodi anche rispetto a cosa è successo negli angoli oscuri, diciamo, della questura e della penitenziaria sono da sciogliere. Sicuramente non arriveremo mai alla verità, sicuramente saranno completamente coperti. Quello che oggi sappiamo è che parte della operazione, diciamo, che ha del pestaggio di Hamid è stato svolto dal commissariato di Botticelli, che è sicuramente ha in carico l'operazione Strade Sicure, e sicuramente alcuni dei poliziotti che erano presenti durante il pestaggio sono i poliziotti del commissariato di via Botticelli.
Ecco, rispetto a la morte avvenuta in carcere e la connessione con il pestaggio subito, ovviamente non possiamo conoscere, come ci raccontavi, tutte quelle zone d'ombra e tutti quei momenti avvenuti all'interno del campo dell'invisibilità dei processi repressivi, degli spazi, delle architetture repressive. Un dato interessante che dovrebbe essere molto più esplorato riguarda la relazione causale tra le modalità di fermo e le morti in carcere, visto che viene spesso sottovisibilizzata, viene spesso celata all'interno dei trafiletti di cronaca che parlano delle morti in carcere. Sarebbe interessante cercare di comporre una statistica, ecco, più efficace. Non riusciamo certo a farlo noi in questo momento, ma è un processo dal fermo violento alla morte in carcere che dovrebbe essere maggiormente indagato, anche per capire come prosegua la violenza e quali siano le condizioni psicofisiche prodotte ulteriormente da un fermo brutale come quello che ci hai descritto. Restando a un altro elemento che citavi, che ho visto riprendere dalla cronaca locale senza approfondirlo, perché è uno di quei dati di corollario che semplicemente descrivono questa umanità disumanizzata senza andare poi a investigarla meglio. Hamid è stato nel CPR di Gjader in Albania, probabilmente nelle varie fasi di riconversione, chissà se fosse stato contenuto all'interno di quello spazio detentivo extraterritoriale per un decreto di espulsione, nella sua fase di riconversione per appunto i diversi scopi sovrapposti a quel luogo. Un dato sicuramente significativo è la relazione tra i CPR, che siano quelli in Italia o che siano gli spazi detentivi in Albania, e in generale le soggettività prodotte dalla guerra alle persone migranti, cioè la clinica in qualche modo della guerra alle persone migranti. Nel suo caso non c'è probabilmente, anzi sicuramente, il passaggio dai centri di tortura libici, ma sappiamo che moltissime persone che vediamo poi rappresentare in modo tra il mostrificato e il caricaturale con questi processi di ulteriore deumanizzazione che opera spesso la cronaca, i media mainstream, di persone in stato confusionale nei centri cittadini che vengono rappresentati come minaccia da sopprimere in molti casi senza andarci piano con le parole, senza rendersi conto che la sofferenza psichica di queste persone è un prodotto clinico della guerra alle persone migranti, e in questo caso possiamo osservare in modo evidente, nonostante appunto non ci sia uno dei passaggi più brutali, di persone che per esempio personalmente ho avuto modo di conoscere e di poter identificare molto precisamente quali sono le cicatrici nell'identità di una persona, e non solo sui corpi, prodotte dai centri di detenzione in Libia, ma più in generale tutta la guerra alle persone migranti è composta da gradi di violenza inimmaginabili che si normalizzano all'interno di quel fronte, e anche questo tipo di pestaggio è un pezzo della guerra alle persone migranti. Perché sono persone vulnerabili, sono sguardi vulnerabili quelli che si concentrano per cercare di frenare questi eventi. Probabilmente se fosse avvenuto in un altro quartiere, gli sguardi avrebbero potuto produrre una forma di de-escalation, mentre invece si è prodotto semplicemente un dispositivo di esibizione della forza e di rivendicazione della violenza, proprio per dare un messaggio, come dicevamo prima. Se vuoi appunto raccontarci qualcosa di quello che può essere, come possiamo identificare il percorso che quest'uomo ha fatto nella sua esperienza di appunto persona finita in mezzo ai diversi gradi, ai diversi step della guerra alle persone migranti.
Sì, tra l'altro volevo aggiungere che molto spesso dal carcere delle Valette abbiamo notizie di suicidi nei nuovi giunti, quindi appunto a tal proposito mi sembra opportuno aumentare l'attenzione su che cosa succede poi alle persone che subiscono un fermo brutale in strada, no? Oltre appunto a essere presenti, a mettersi in mezzo il più possibile nei limiti di quello che ognuno ritiene possibile per se stesso. E appunto vorrei solo fare una nota di colore: le uniche persone identificabili da parte della polizia sono state, che diciamo di quella folla che ha tentato di mettersi in mezzo, sono state la signora che ha ricevuto un cazzotto da parte di una poliziotta e che è finita in ospedale per questo cazzotto, ed è stata raggiunta dalla polizia in ospedale per aver notificato in ospedale una denuncia di resistenza pubblico ufficiale nel parossismo, diciamo, di questa situazione. L'altra persona sono io, che ho le misure cautelari in Botticelli, che ho già delle misure cautelari in via Botticelli, che sono appunto i poliziotti che hanno pestato Hamid e che una delle tante volte che sono andata a firmare mi hanno notificato una denuncia per resistenza e tentata procurata evasione. Quindi diciamo le poche persone identificabili sul momento da parte dei poliziotti sono state già raggiunte da delle denunce che in qualche modo, forse da parte della polizia, servono da cuscinetto per motivare il fatto che a seguito del loro pestaggio una persona è morta, che sia morta suicida o morta di altre condizioni, è comunque stato in parte ucciso da quel pestaggio. E ad ogni modo Hamid è stato sicuramente ucciso anche da molti altri dispositivi che affliggono le vite delle persone migranti, che rendono le loro vite brutte di fatto. Ho parlato con un amico di Hamid che vive appunto lì in zona, che ha appunto probabilmente avuto una vita simile ad Hamid, e che nel rielaborare il lutto, effettivamente la sua considerazione è stata: il problema non è tanto in sé la morte, per quanto sia ovviamente una morte orrenda, è una morte presto, perché è una morte a poco più di 40 anni, ma la vita orrenda che ha avuto, come tante altre persone appunto nella sua situazione, no? E come dicevi prima, di questa vita terribile costretta dal capitalismo su base razziale, fanno parte tanti tasselli di sfruttamento, tra cui, ecco, le sostanze sono un pezzo di questo tassello, non solo le sostanze comprate in strada e definite illegali, ma anche le sostanze di cui si diventa dipendenti all'interno delle carceri, dei CPR, che magari di cui approfondiamo un attimo sicuramente in breve. Hamid ha fatto alcune carcerazioni dovute a piccoli reati dovuti alla vita di strada, e queste carcerazioni sono state sempre a Torino, all'interno di un quadro però da un punto di vista amministrativo di legalità, nel senso che fino a quel punto Hamid aveva i documenti. Nell'ultima carcerazione aveva, diciamo, perso già i documenti, non aveva rinnovato i documenti, in realtà era una banalità amministrativa. Nonostante questo, la direzione del carcere delle Vallette, come spesso fa, ha disposto il suo trasferimento in un CPR. In quel periodo non era ancora aperto il CPR di Torino, e quindi Hamid fu trasferito al CPR di Brindisi, dove passò poco tempo, e da lì fu trasferito in questa nuova prigione coloniale, che è il CPR di Jader, dove rimase poco più di un mese. Sicuramente le comunicazioni da Jader con la famiglia sono state comunicazioni intrise dal panico, dal bisogno disperato di uscire da parte di Hamid, e quindi si è sicuri che quello che ha vissuto in Albania è stato di una violenza non accettabile, cioè neanche con la pazienza che un uomo come lui poteva mettere in campo davanti a una vita effettivamente che è stata piena di difficoltà. Non ci sono state molte comunicazioni da Brindisi, perché in effetti è molto complicato parlare dal CPR di Brindisi, quindi in realtà è anche difficile fare, come dire, una distinzione tra il CPR in Albania e i CPR in Italia, cosa che noi, una distinzione all'interno della sua vita, e in genere penso che sia importante non fare distinzioni tra quello che succede nei CPR in Italia e quello che succede nei CPR in Albania, perché in realtà sono tutti omologabili, sono tutti fronte dello stesso tipo di utilizzo sistematico della violenza a confini e della deprivazione di una serie di componenti della vita umana, confini torturatrici. Quindi ecco, sicuramente le comunicazioni che sono state da lui avute con la sua famiglia dai due CPR sono state appunto di una persona che, come tante altre, ribadiva che il CPR è atrocemente molto peggio del carcere, e sicuramente questo è stato un pezzo, nel senso, probabilmente ha avuto il terrore, anche arrivando in carcere, di poter essere trasferito in un CPR dove aveva appena subito molta tortura. Come abbiamo varie volte ribadito con i nostri discorsi, parte del sistema torturatore dei CPR è la parte sanitaria, cioè l'utilizzo della sanità, e in parte questo è assimilabile anche all'utilizzo della sanità in carcere, perché comunque alcune parti si sovrappongono. Ad ogni modo c'è questo utilizzo dispiegato di quella che viene chiamata la terapia, che di fatto sono sedativi che vengono dati alle persone per calmare, come dire, le manifestazioni psichiche, emotive e fisiche di quella che è l'insopportazione della violenza che viene subita. Poi in alcuni casi, tipo nel CPR di Torino, questa cosa è famosa, ma in tanti altri CPR i pasti vengono imbottiti di altri farmaci, in modo da tenere sempre i detenuti sedati, in modo che non lottino, non protestino, non avvengano rivolte e, tra virgolette, non diano fastidio, no? E sicuramente, guardando la cartella clinica di Hamid, si può dire che gli sono stati somministrati in modo formale e legalizzato, e quindi escludendo tutto quello che sono i farmaci dentro i pasti o i farmaci fuori dalla terapia, è stato imbottito di farmaci molto forti, dal Rivotril, cioè Rivotril, Lirica, Tavor, tutti quanti insieme, che di fatto segnano un profilo di una persona che comunque uscita da lì avrebbe avuto sicuramente una crisi di astinenza da droghe legali. Stiamo parlando di farmaci antiepilettici somministrati a persone sane con uso sedativo, nel senso che comunque gli antiepilettici hanno il funzionamento di abbassare di molto la capacità elettrica del cervello, in modo che le persone appunto epilettiche non abbiano crisi. Questi sono farmaci antiepilettici di vecchia generazione che neanche più per le persone epilettiche vengono usate, e che di fatto usano la sedazione massiccia di tutto il corpo per indurre, come dire, la non che non sia ci siano crisi epilettiche. Applicati a persone sane, di fatto hanno una funzione sedativa e creano una forte dipendenza, con degli sbalzi psicologici, emotivi molto forti quando si smettono di colpo. Quindi insomma è stata una persona che, come tante altre, è tornata nel mondo dei liberi in crisi di astinenza, è traumatizzata dalla violenza, ed in questo momento lui era arrivato da Jeder in Italia il giovedì, era riuscito in 2 giorni a arrivare a Torino, era arrivato giovedì in Puglia, venerdì era arrivato a Torino, sabato, nello stato che ci possiamo immaginare di una persona uscita da una detenzione torturatrice, in cui ti imbottiscono di farmaci di questo tipo per tenerti sedato, in questo stato qui, traumatizzato probabilmente dalla polizia, ha subito questa aggressione e questa pestaggio da parte delle forze dell'ordine.
Sì, abbiamo visto appunto come strascico repressivo dal punto di vista dell'inchiesta aperta sulla sua morte. Un'inchiesta per istigazione al suicidio, direi che ci hai descritto molto efficacemente quali siano le forze che hanno agito in modo evidente un'istigazione al suicidio. Il problema appunto è che è un mosaico di forze così esteso che non verrà mai rappresentato all'interno di un'inchiesta volta evidentemente a tutelare l'operato delle forze dell'ordine, anche perché, come abbiamo potuto leggere dai giornali, il pubblico ministero nominato per portare avanti le indagini sulla morte di Hamid non è una figura qualunque, ecco, è il sostituto procuratore Paolo Scafi, che fa parte del gruppo terrorismo ed eversione dell'ordine democratico della procura di Torino, sostanzialmente la parte che si occupa di repressione politica della procura di Torino, il cosiddetto gruppo 7, un PM che si è occupato come sostituto procuratore insieme ad altri dell'accusa di strage per il prigioniero anarchico Alfredo Cospito rispetto all'attacco alla scuola degli Lievi Carabinieri di Fossano. Ha utilizzato strage sempre anche lui per difendeva il reato di strage per una persona senza tetto che aveva dato fuoco alla cavallerizza per un incidente. Insomma, è una persona che sicuramente questo pubblico ministero ha uno sguardo e una relazione molto specifica con le forze dell'ordine. Non si capisce perché un PM dell'antiterrorismo si occupi dell'uccisione di una persona avvenuta tra il fermo di polizia e il carcere, ma evidentemente la risposta ce la possiamo dare da sole, da soli, ecco. Uno sguardo favorevole rispetto agli altri strascichi repressivi. Appunto, abbiamo visto, come ci raccontavi, che quantomeno tu e un'altra persona siete state accusate di resistenza e di tentativo di procurata evasione. Vediamo come appunto gli sguardi scomodi, invece di produrre forme di in qualche modo scrutinio dell'operato delle forze dell'ordine, vengano tranquillamente disinnescati a colpi di denunce. Attorno a tutto questo, comunque, la città sta attivando dei momenti di mobilitazione. Uno di questi sarà un presidio in barriera?
Sì. C'è appunto appunto volevo aggiungere su Scafi che per dirne una, per dire appunto come si muove, è il PM che aveva tentato, poi per fortuna era caduta la devastazione e saccheggio per i ragazzi che erano coinvolti nella manifestazione famosa per la caduta della vetrina di Gucci del 2020-2021. invece oltre questo c'era il PM coinvolto nel processo che inizia proprio martedì del dibattimento per devastazione e saccheggio nuovamente per il corteo del 4 marzo dell'anno del 2023, quindi ecco, non mancano gli esempi in cui Scafi si contraddistingue come appunto il PM amico dei poliziotti, quindi sappiamo benissimo come finirà. E invece appunto in quanto a iniziative magari rilanciamo questo presidio per domani alle ore 18, Corso Giulio Angolo Corso Palermo, proprio in solidarietà ad Hamid. Il Corso Giulio Angolo Corso Palermo, ripetiamo, è l'angolo in cui Hamid ha subito il pestaggio.
Se non abbiamo altro da aggiungere, direi che di cose ne abbiamo dette tante. Siamo partiti da un episodio che diciamo i poteri cittadini avrebbero avuto ricondurre all'irrilevanza, lo abbiamo descritto toccando diversi punti e in qualche modo esplorando il significato che una morte di questo tipo e la violenza in generale, che non sempre arriva alla morte, producono come forma di controllo militare del territorio. Abbiamo visto come la vita che alcune persone sono costrette ad affrontare sia il prodotto di scelte politiche, e che quando poi le troviamo per strada rendiamoci conto che sono delle soggettività prodotte anche appunto dal profilo clinico della guerra alle persone migranti, da questa violenza che tracima anche in clinica sociale, in clinica psichica. Che dire, io ti ringrazio davvero.
Grazie a te.
Siamo ovviamente solidali anche con te in quanto compagna denunciata, sì, per semplicemente aver cercato di operare uno sguardo sulla violenza delle forze dell'ordine, uno sguardo scomodo evidentemente.
Grazie mille e buona trasmissione.